Il Vescovo concluderà questo piccolo, insomma, ciclo di conferenze. Questa sera è stata una settimana che abbiamo dedicato anche alla meditazione, appunto, attraverso, prendendo spunto da quanto il Papa ha scritto in questa enciclica. Dopodiché ci rimane la preghiera, cioè le celebrazioni, sabato e domenica, appunto, per festeggiare i santi Anna e Gioacchino. La prima sera il professor Rossi ci ha un po' trattato l'enciclica partendo da un punto di vista scientifico, come ricorderete. Il suo approccio è stato appunto scientifico, lui è uno scienziato e ha fatto quello che gli competeva. Poi mercoledì abbiamo avuto un francescano, un padre francescano, che ci ha aperto un po' di più gli orizzonti per quanto riguarda invece l'aspetto della fede e in maniera particolare anche l'aspetto francescano di questa enciclica. Ora le considerazioni del nostro vescovo ci aiuteranno ad avere una visione, speriamo, un po' più chiara di un documento che, come dicevo anche mercoledì, sicuramente non è ha un tema molto importante, anche complesso per alcuni aspetti, che merita sicuramente ulteriori approfondimenti, però noi con queste tre serate abbiamo voluto almeno dare degli input, insomma degli spunti di riflessione che spero abbiate potuto così accogliere per poi trasformare in ulteriore approfondimento durante questo tempo che almeno per voi spero sia un tempo di vacanza. Adesso vorrei cercare anche qualche croccia, speriamo che... Con una visione francescana potremmo dire sorella acqua, finché qualche goccia, dopodiché però...
Grande all'interno della
chiesa. Sì, eventualmente, ma non penso, speriamo di no. Allora, io adesso cedo la parola al vescovo.
Beh, grazie, mi congratulo subito con... parlo con la fraternità per la riconciliazione, per questa iniziativa, per questa scelta di approfondimento di un documento di cui molto si è parlato. Mi auguro che diremmo a leggerlo, a studiarlo, a approfondirlo siano altrettanto molte persone, perché non sempre le cose di cui parliamo molto le conosciamo veramente. A volte a me accade questo, sentendo alcuni dibattiti, alcune discussioni in televisione, mi accade di domandarmi: ma queste persone sanno di che cosa stanno parlando? È bene che noi comunque sappiamo. Questa è stata un'enciclica molto attesa, perché in qualche maniera la si era prevista già quando il nuovo Papa fece una scelta, la scelta del nome, e egli fece subito dei riferimenti al tema dell'ecologia, al tema del creato. E ecco, per quello che ho potuto anche, motivo di alcune vicinanze, potuto constatare che il Papa su questa enciclica ha lavorato molto. L'anno scorso mi fece vedere una risma di carte e io dissi: ma tutta questa è l'enciclica? E dice: no, è scritta con lo spazio doppio per poter fare le correzioni. Poi qualche mese fa mi ha fatto vedere un pacchetto di carte molto più piccolo, che ho detto io, si è tagliato, se no dice veramente è scritta davanti e di dietro. Comunque questo documento è certamente un documento abbondante, però ecco, se vogliamo dire quantitativamente, è un po' più breve dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, che comunque rimane un documento davvero programmatico per la vita delle nostre comunità. Ecco, se voi fate un confronto, se voi fate un confronto, qui non appare in questa edizione, ma se voi fate un confronto sulla intitolazione della esortazione apostolica Evangelii Gaudium c'è scritto che questa esortazione apostolica il Papa la consegna a tutti i fedeli della Chiesa Cattolica, la consegna ai vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi, alle religiose, ai religiosi, a tutti i battezzati nella Chiesa Cattolica. Quindi diremmo che i destinatari di quell'esortazione apostolica numericamente sono molto meno di quanti invece non lo siano i destinatari di questa lettera enciclica. Qui, ripeto, su questa edizione non è scritto, ma nell'edizione ufficiale è scritto: il Papa la consegna anche, usa una frase a noi consueta, no? Nella lode del gloria a Dio, no? E a tutti gli uomini di buona volontà. Questa è una intitolazione che è cominciata nello stile letterario delle lettere encicliche, è cominciata con il Papa Giovanni XXIII, il quale una enciclica sociale destinò anche e a tutti gli uomini di buona volontà. Per questa enciclica il Papa riprende questa destinazione. Tant'è vero che se noi guardiamo alla composizione dei capitoli, e quindi diciamo un piccolo sguardo esterno, sono sei capitoli, vediamo che di questi sei capitoli quattro e mezzo sono strettamente destinati a noi cattolici, a noi cristiani. Per esempio, il secondo capitolo dice così: il Vangelo della creazione, il Vangelo della creazione. Ma poco prima di iniziare questo capitolo, il Papa dice: se uno non è un cristiano, se non è cristiano, può pure saltare tranquillamente questo capitolo. La creazione, nella visione cristiana, antico Nuovo Testamento, il Magistero della Chiesa, eccetera. Se uno non crede, può anche saltare questo capitolo. E anche l'ultimo capitolo, il sesto capitolo, che parla della educazione e della spiritualità ecologica, dice: la parte relativa alla educazione ecologica possono leggerla tutti, ma l'ultima parte, dove per esempio parla i segni sacramentali e il riposo celebrativo, il sabato, la domenica, la Trinità e la relazione tra le creature, la regina di tutto il creato, sappiamo chi è, eccetera, queste parti chi non crede può anche saltarle tranquillamente. Ultima annotazione: l'enciclica si conclude con due preghiere, con due preghiere. La prima preghiera è tale da poter essere recitata da tutti i credenti di qualsiasi religione. Preghiera per la nostra terra. Anche un musulmano, chiunque può leggere e recitare questa preghiera. C'è una seconda preghiera, preghiera cristiana. Mentre dice preghiera per la nostra terra, la prima preghiera, quest'altra è chiamata preghiera cristiana con il creato. E notate la preposizione differente, no? Preghiera cristiana con il creato. E qui c'è il richiamo appunto francescano, no? Cioè noi preghiamo come Francesco, cioè da tutta la terra sale la lode al Signore. Ma non abbiamo bisogno necessariamente di San Francesco per questo, perché basta che noi facciamo attenzione alla preghiera conclusiva dei prefazzi eucaristici, no? Prima che noi intoniamo il santo, 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 basta che noi vediamo quasi tutte le conclusioni dove si dice che noi con tutte le creature esultanti cantiamo. Anzi, c'è un prefazio che dice: e noi, fatti voce di ogni creatura esultanti cantiamo. Ecco, questa per una presentazione generale. Se volete un po' vedere un approfondimento di quello che in sintesi dirò questa sera, eccetera, un po' per fare uno stacco pubblicitario, no, vedete che anche quando a un certo momento durante qualche dibattito in televisione, perché dibattono sempre in televisione quando voi non potete dire niente, perché mica potete rompere lo schermo televisivo per parlare. Una volta c'erano i comizi popolari, allora uno poteva dire qualche cosa, eccetera. Allora, quando non si capisce più niente perché stanno tutti parlando, allora il conduttore, la conduttrice dice: adesso c'è uno stacco pubblicitario. Allora faccio lo stacco pubblicitario. Se voi vedete sul sito della nostra diocesi di Albano, diocesidialbano.it, eccetera, c'è nella news il testo di un mio commento ad una edizione di questa enciclica. Allora, nella presentazione diceva Don Vittorio, me lo diceva anche prima Don Luca, che chi è venuto precedentemente, no, ha parlato anche delle diverse ecologie, no? Diversi tipi di ecologia. Ecco, io vorrei dire questo, che l'enciclica Laudato Si, per quanto parli senz'altro di ecologia, non è un'enciclica ecologica. Non è un'enciclica ecologica. E vedremo subito in che cosa si distacca il progetto ecologico di questa enciclica, no, da tutte le altre proposte. Aggiungerò anche previamente che su questo Papa Benedetto porta a compimento una linea di riflessione che era già stata in qualche maniera focalizzata un po' da Giovanni Paolo II, un pochino, perché egli aveva parlato nella Centesimus Annus, un'enciclica sociale, della ecologia umana, però era stata un po' approfondita e avviata a conclusione da Papa Benedetto, dell'enciclica Caritas in Veritate, che è la dottrina, l'enciclica sociale prima di questa, dove parla di una ecologia non soltanto umana, come aveva detto Giovanni Paolo II, ma anche di una ecologia politica, di una ecologia economica. Allora, questa linea Francesco la prende e la porta a compimento. Allora, dicevo, non è un'enciclica ecologica, anche se quando Papa Benedetto nella Caritas in Veritate fece quei suoi approfondimenti sul tema di ecologia, qualcuno lo chiamò il Papa Verde. Sono queste maniere di appropriarsi in qualche, no? Non è un Papa Verde Benedetto, e non è un Papa Verde neanche Francesco, perché questa è un'enciclica che appartiene alla dottrina sociale della Chiesa. Ecco, questo è importante. È una enciclica, un documento che appartiene alla dottrina sociale della Chiesa. E per il momento in cui viene pubblicata, è come importanza pari ad altre due encicliche. Anzitutto quella che ha inaugurato la dottrina sociale della Chiesa, il Papa Leone XIII, la enciclica Rerum Novarum. Vedete che tutte queste encicliche si chiamano con una intitolazione latina, in genere l'uso ecclesiastico è di denominare con le prime due o tre parole del testo dell'edizione ufficiale in lingua latina. Di questa enciclica, così come dell'esortazione apostolica, non c'è un testo ufficiale latino. Il punto di partenza, sia per Evangelii Gaudium, fatta eccezione per le prime due parole latine, così come di questa enciclica, fatta eccezione delle due parole in lingua italiana, il testo di base è la lingua del Papa, cioè la lingua spagnola. Cioè, per cui chi vuol capire, al di là delle traduzioni, che cosa letteralmente, quindi bisogna andare a vedere all'originale nella lingua spagnola, un po' anche nella sua spagnola, un po' tutto particolare. Va bene? Però c'è questa particolarità, che è un'enciclica che comincia in italiano. Tutte le edizioni, spagnole, portoghesi, tedesche, inglesi, è stata fatta anche quella in cinese, eccetera, cominciano tutte, adesso non so come i cinesi diranno Laudato Si, comunque cominciano tutte con queste due parole italiane. Quindi dobbiamo essere contenti. Però per i curiosi non è la prima enciclica che comincia con due parole italiane. Chi ha un po' di più della mia età ricorda che c'è stata un'altra enciclica che comincia con tre piccole parole italiane. Si chiama Non abbiamo bisogno, ed è l'enciclica che il Papa Pio XI scrisse contro il fascismo. Ma adesso quell'epoca è passata, però è un'enciclica che ha le prime parole in lingua italiana. Regnum Novarum, la prima, e l'altra Populorum Progressio di Paolo VI. Nel Magistero Sociale della Chiesa il primo a parlare di ecologia è stato Paolo VI nell'enciclica Octogesima Adveniens, avendo ormai 80 anni. Cioè, per quasi un secolo nella Chiesa l'importanza della prima enciclica sociale Rerum Novarum è stata sempre ricordata, a cominciare da Pio XI, che a 40 anni fece un'enciclica a 40 anni dalla Rerum Novarum, 14° anno, poi Paolo VI, 80° a 80 anni dalla Rerum Novarum, poi Giovanni Paolo II, 100° annus, a 100 anni dalla Rerum Novarum. Però ecco, adesso la situazione è cambiata. Quali sono, uso una parola di moda, gli snodi? Quando ero studente, se avessi scritto snodo sul tema di italiano, avrebbe segnato addirittura. Adesso invece si dice lo snodo. Rerum Novarum è un'enciclica che interviene nel momento in cui comincia a mostrarsi in tutta la sua gravità la questione operaia. La Populorum Progressio è un'enciclica che sottolinea questo dato di fatto, che in questa situazione mutata sta accadendo qualche cosa, che i ricchi stanno diventando sempre più ricchi e i poveri stanno diventando sempre più poveri. Il sottosviluppo. Con Laudato Si, ecco, con la questione ecologica. Ecco, io direi che la presa di coscienza, la consapevolezza che ci offre questa lettera enciclica è che ormai la questione sociale è totalmente rifondata. Faccio un piccolo esempio. Con la Rerum Novarum, la questione operaia, ciò che si denunciava, per esempio, lo sfruttamento del lavoro minorile. No? Quindi i bambini che venivano sfruttati nel lavoro. Con Paolo VI non sono soltanto i bambini sfruttati, ma è l'operaio in quanto tale, il lavoratore in quanto tale. E questo ha una ragione d'essere anche da noi in Italia, eh? L'ho ricordato l'altra domenica a Pomezia, ricordando i 50 anni della visita di Paolo VI a Pomezia. Un discorso importantissimo. Paolo VI diceva che era il 65. Pensate che nel 59, nel 58, nel 57 Pomezia aveva 2300 abitanti ed era una società agricola. Quando ci va il Papa nel 65, ormai è una città industriale, ha già 12.000 abitanti. E il Papa dice: state costruendo la città industriale, non dimenticatevi della città dei cuori. Lui dopo dirà la civiltà dell'amore. Adesso, 50 anni dopo, oggi, cioè, ci domandiamo: abbiamo costruito la città dell'industria, vero? Ritornando stamattina, ho detto nella messa che sono stato, ritornando questa mattina, sono passato all'altezza di Ferentino, Frosinone. Quando io venivo 15 anni fa a insegnare a Roma, quelle erano tutte industrie in pieno vigore. C'era una bella fabbrica di birra, splendente, con gli alambicchi in ottone, eccetera. Se passate adesso, è tutto rovinato. Ma basta camminare. No, che abbiamo fatto di quello? Cosa abbiamo fatto di quello? A 50 anni adesso, dove ci troviamo? Pochi giorni fa l'Istat ha pubblicato il report sulla povertà in Italia e diceva che nel 2014 la povertà in Italia si è stabilizzata. Contenti i sociologi. Ecco, finalmente abbiamo qualche cosa di stabile. Bella cosa. Io mi aspettavo che la povertà, dopo tante promesse che ci stanno facendo i nostri bravi amministratori, mi auguravo che fosse un po' diminuita perlomeno la povertà. No, si è stabilizzata con quasi il 7% della popolazione italiana in stato di povertà assoluta. Sono andato a guardare giorni fa su cosa significa povertà assoluta. Povertà assoluta significa che è una povertà tale che ti sta degradando. Ecco, che ne abbiamo fatto? Ora, con la questione ecologica, significa che noi non stiamo più sfruttando solamente il bambino. Però posso dire al grande, stai attenzione, non stiamo sfruttando soltanto i lavoratori, ma stiamo sfruttando e degradando proprio la creazione. E ci chiede di guardare al futuro. Allora, cosa c'è in questa enciclica? Se volete, materialmente, il capitolo primo. C'è l'analisi critica dei dissesti ecologici, delle loro minacce, della loro portata planetaria. Vedete, il Papa non dice, su questo bisogna un po' stare attenti, diremmo anche quella, dicevo poco fa Don Angelo, il mio intervento che ho fatto ed ho pubblicato anche in italiano sul nostro sito diocesano. L'ho fatto quando, nel mese scorso, nel mese di giugno, al Consiglio di Cardinali è stata presentata l'enciclica, un po' 10 giorni prima che venisse pubblicata. E quindi ho avuto un po' una guida di lettura, no? E Papa dice, io non mi sto mettendo come un maestro a dire: ah, voi adesso non capite niente di tutta la situazione, adesso vi dico io come stanno le cose. No, il Papa si mette dal nostro stesso punto di vista, non dello scienziato che sarà venuto l'altro giorno, ma dal nostro punto di vista. Ci guardiamo attorno e ci chiediamo che cosa sta succedendo, quello che sta accadendo alla nostra casa. Il titolo dell'enciclica dice prendiamoci cura, che non è semplicemente amministriamo. Prendersi cura, voi mamme lo sapete cosa significa prendersi cura. Quando il vostro bambinello ha fatto la cacca, ripuzza un pochino, e gli lavate il culetto e vi prendete cura, gli mettete il borotalco, non so se si usa ancora il borotalco per l'arrossamento, fate in cera di questi tempi, poi con il caldo vi prendete cura, che non è la pubblicità che ti dice contro le zanzare comprati questa medicina, questa è un'altra cosa. La cura della casa comune. Stiamo a casa nostra. Quindi una analisi critica significa cercare di capire come stanno le cose, dei dissesti ecologici, delle loro minacce, della loro portata planetaria. E questo non soltanto sul piano cognitivo, cioè cosa sta succedendo, vengo a saperlo, inquinamenti, dissipazione delle risorse, no? Io ho sempre saputo che a Roma, quando pioveva, chiamavano i goccioloni, no? Quando scaricava l'acqua a Roma, ha sempre scaricato, ma non le chiamavano bombe d'acqua. Adesso le chiamano bombe d'acqua perché quei goccioloni non riescono a defluire, ma non riescono a defluire perché? Perché sono aumentati i goccioloni? Perché diventa la bomba? No, perché tenete sporchi le fognature, i canali. Io sono qui da 11 anni stabilmente e ha piovuto tante volte, ma soltanto negli ultimi 2-3 anni hanno detto che a Roma si sono allagate e sono caduti gli alberi. Questi non, diciamo, i goccioloni sono sempre quelli, non è che sono diventati chissà che cosa. Gli squilibri climatici, estinzione delle specie viventi, no? Se fossi un ecologista, direi che devo rispettare anche i colombi che mi stanno insozzando il cortile dell'episcopio, no? Ma certi ecologismi rispettano i colombi, ma non rispettano la persona umana. No, una violenza sul gattino non la puoi fare, un rimprovero un pochino più esagerato al cane non gliela puoi fare, guai se tu tocchi un animale, ma l'aborto lo puoi far tranquillamente, l'eutanasia la puoi far tranquillamente. Ecco perché è una ecologia integrale, non un'ecologia ideologica, un'ideologia parziale. Non so se mi sto spiegando, vero? E quindi l'attenzione sta anche sul punto di vista etico-sociale. Non c'è soltanto l'ecologia del fiume inquinato, ma se il fiume è inquinato, adesso i giornali dicono che all'Ilva di Taranto, scusate se parlo della mia regione, di quella di Don Vittorio, sono stati, non so, condannati una quarantina di persone per inquinamento, ma se ne stanno accorgendo nel 2015. E gli interessi di chi hanno fatto dal 1960 fino al 2015? Chiaro? Io sono stato vescovo in quella diocesi. E una parte di quella, non della diocesi di Taranto, di Oria, una parte della diocesi di Oria ricadeva nella provincia di Taranto. E cittadini, persone di città come Manduria, Aretrana, Sava, andavano a lavorare all'Italsider la mattina. E mi disse un signore, io ho paura di farmi le analisi, scoprire se c'ho qualche cosa. E allora qui ci sono stati speculazioni. L'ecologista deve dire anche queste, cioè deve vedere i risvolti etici di questo, tutto questo discorso. E quindi c'è, insieme con il deterioramento ecologico, c'è il deterioramento culturale e c'è il deterioramento etico. Ed è quello che mi fa più paura personalmente in questo momento. Ci sono state altre situazioni, ma noi in Italia, in cui la povertà non è stata accoppiata a certi deterioramenti culturali. Io sono vissuto nel primo dopoguerra e c'era povertà anche nel sud, mentre a Venezia crescevano le industrie, nel mio sud, nel mio meridione, nella mia Puglia, i giovani se ne andavano per andare a lavorare a Milano. E non sono tornati per arricchire il sud. Sono creati ulteriori squilibri nella nostra Italia. Ma c'era un'altra dignità, anche morale. Non si uccideva, non esprimo giudizi morali, però così come il Papa parlò, come forse si parlerebbe in famiglia. Non esprimo giudizi morali, però un ventenne non sgozzava un sedicenne per la fidanzatina. E la fidanzatina non diceva io lo amo lo stesso. Ma una mamma ce l'ha questa? Un papà ce l'ha questa? E se non ce l'ha mi fa paura, e se ce l'ha, e lo può dire tranquillamente, mi fa ancora di più paura. Ecco allora il deterioramento etico che sta succedendo. Sul secondo versante, ecco, vi ho detto che il Papa salta, cioè io vi ho detto che il Papa dice, io ovviamente una enciclica di un vescovo, di un pastore, e allora io vi dico il Vangelo della creazione, e su questo si potrebbero fare tante belle riflessioni a parte. Ma adesso in una visione generale dell'enciclica questo lo salto, altrimenti apriamo un altro capitolo. Il capitolo terzo, la radice umana della crisi ecologica. La radice umana della crisi ecologica. Se c'è una crisi, l'anno scorso sono andato alla Procter per non so quanti anni, eccetera, ma con Don Angelo andiamo spesso alla Palmolive, ma quando io mi ricordo quando ero ragazzo la Palmolive era un'altra cosa rispetto alla Colgate. Così come Omo lavava più bianco di Olà. Vi ricordate? La radice umana della crisi ecologica. Ah, sono cambiati i tempi. Ah, le stagioni sono cambiate. Sant'Agostino direbbe, non sono i tempi che sono cambiati, sei tu che sei cambiato. La radice umana. Ecco, chi non accetta questa enciclica e non accetta questa riconduzione antropologica, no? E quindi è tutto, no? Il Papa ci chiede, no? Di ricondurre tutto su tre assi, su tre pilastri portanti, e chiama primo conversione ecologica, la seconda ecologia integrale, la terza spiritualità ecologica. Queste tre parole mirano alla formazione di coscienze, no? Che possano muovere e orientare la prassi, cioè dobbiamo diventare sensibili a questa casa comune. E forse ci sono delle popolazioni che questa sensibilità hanno un bisogno maggiore, no? Anche noi quante cose che non faremmo a casa nostra per strada le facciamo. In un'amministrazione comunale, nel momento in cui un giorno sì e l'altro pure si fanno manifestazioni contro la discarica nei pressi del santuario del Divino Amore, cose bellissime, bellissime, se ci sono 100 carabinieri e 100 poliziotti, i manifestanti sono una quindicina. Allora dove sta la sensibilità? Dove sta la sensibilità? Ma avete cominciato la differenziata? Per esempio, no? Io non so se qui è cominciata, vero? Bene, allora sto parlando non di qua, sto parlando... Ma è ancora cominciata la differenziata? La stiamo progettando? Ah beh, le manifestazioni le sapete organizzare, cioè mobilitare nelle scuole una ventina di ragazzi, lo sapete fare? E poi quando camminano per strada cosa vedono questi? Conversione ecologica. Ecologia integrale. L'ecologia non sono soltanto gli uccellini che non li posso toccare. Gli storni, vedete quanto sono belli gli storni? Li riconoscete gli storni, no? Beh, adesso non è la stagione, ma quando è la stagione fanno certi disegni. Metteteli sotto! Lasciateci sotto l'automobile! E vedete, vedete? Allora, l'ecologia è anche il rispetto delle mie cose, no? È equilibrio, anche. È equilibrio. Ecologia integrale, quindi non soltanto parziale. Gli storni non possono essere uccisi, i colombi non possono essere toccati. E l'uomo? E la famiglia? Ecologia integra e poi spiritualità ecologica, che per noi deve cominciare a significare educazione, quindi la formazione della coscienza. Le leggi sono importanti, ma se non c'è una consapevolezza, una coscienza, una maturazione, non andiamo da nessuna parte, perché le leggi, noi abbiamo il proverbio, non soltanto noi sono italiani soltanto, non so se in Spagna c'è trovata la legge, trovato l'inganno, c'è. Quindi vedete, però siamo sempre popoli latini, va bene, ma la legge, adesso i moralisti dicono che non esistono più, però a volte esistevano in teologia morale le leggi meramente penali, cioè che io non c'ho soldi, devo pur muovermi, salgo sull'autobus senza biglietto. Se mi trova, pazienza, pagherò la multa, altrimenti, no? Alcuni adesso scrupolosi dicono no, è peccato, non si può salire sul pullman senza biglietto. Sì, ma ci sono i peccati mortali, ci sono pure i peccati veniali, no? Adesso non è che io salgo sul bus senza, non voglio incoraggiarvi a salire sul bus senza biglietti, anche, anzi, sapete che sta succedendo a Roma, no? Con i ritardi, eccetera. Sulla metropolitana, eccetera, vabbè, a offrirci del, no? Con tutto quello che si paga in tasse, al di là dell'evasione, a offrirci treni puzzolenti, eccetera, eccetera, di questo non si fa scrupolo nessuno, però se non hai pagato il biglietto se lo fanno lo scrupolo. Non sto incitando alla disobbedienza civile, sto dicendo che l'ecologia deve essere integrale. Io sono obbligato a pagare il biglietto sul treno pendolare, ma tu sei obbligato a farmelo trovare pulito, perlomeno. Per esempio il numero 123, vado verso la conclusione, dice il Papa, non possiamo pensare che i programmi politici o la forza della legge basteranno a evitare i comportamenti che colpiscono l'ambiente. Perché quando è la cultura che si corrompe e non si riconosce più alcuna verità oggettiva o principi universalmente validi, le leggi verranno intese solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da evitare. Questo se non c'è una coscienza a guidare. Ecco, il discorso sulla formazione è un discorso molto importante, un discorso, no, a cominciare a rivedere in radice paradigmi di giudizio e modelli e stili di vita. Per esempio, il Papa dice liberarci da una mentalità e prassi dettate da un consumismo ossessivo. sembra quasi che consumare, no, faccia aumentare la ricchezza di chi? Il Papa lo chiama addirittura consumismo ossessivo, cioè non riesco più a padroneggiare i miei bisogni, perché la pubblicità me li induce in continuazione e li accresce in continuazione. Un oggetto adesso non diventa vecchio perché è usurato, ma diventa vecchio perché il giorno dopo ne è uscito già un altro. E questo cambia il discorso. Questo cambia il discorso, no? E poi il consumismo ossessivo, cioè che ci siano dei beni di consumo, è giustissimo, è anche buono. Beh, io vengo, cioè ho un'età in cui io ricordo le persone anziane che avevano le mani screpolate dalla soda che facevano il bucato. E quindi la lavatrice è qualcosa di utile, vero? Io ricordo di quando, da bambino, 20 lire, vai a comprare il ghiaccio, e io per usare il ghiaccio a mezzogiorno vicino a Lecce d'estate, è a mezzogiorno che mi dovevo mettere sulla bicicletta a comprare queste 20 lire di ghiaccio per rinfrescare a pranzo. E quindi il frigorifero è una cosa buona. Prima una cosa dovevi consumarla in giornata, non potevi conservarla per il giorno dopo. Se uno aveva il pozzo, metteva nel secchio e metteva al fresco, cose che i giovani d'oggi che stanno non capiscono affatto, non sanno neanche che cosa sono i pozzi, perché esistono solo i pozzi artesiani, chiaro, e quegli altri non si possono usare perché eccetera. Bene, l'approccio all'ecologia deve essere integrale, perché tutto è connesso, tutto è legato fra di loro. Questa interconnessione oggi noi la chiamiamo globalizzazione, vero? Che è anche tutto sommato un fatto positivo. Però 50 anni fa non accadeva che se in Cina l'economia andava male ne risentivamo noi ad Anzio. Adesso sì. Adesso si verifica quello che diceva un famoso etologo, chiudiamo perché ce ne dobbiamo andare, no? Ecco, diceva che un uccellino che muove le ali nell'Amazzonia fa venire, no, un terremoto dall'altra parte del mondo. Però noi dobbiamo capire, ecco, l'esigenza del bene comune, del bene comune. E con allora la responsabilità uno è per far questo, perché la realtà è grave in tutto il mondo, non basta il singolo sindaco, occorre un impegno mondiale, una cooperazione eccetera. Per noi cristiani, ma su questo io vi dicevo, dobbiamo, ed è bene pensare una riflessione a parte, dovete farlo, l'ecologia è anche un compito spirituale, è anche un compito spirituale. Ecco perché per noi, diceva il Papa l'altro giorno, quanto mi piace questa parola, il creato, non soltanto la natura. La parola natura viene dal verbo nascere, quindi è natura tutto quello che nasce. La scultura, questo non è natura, il microfono, perché non è nato, ma il pappagallino, la pianta, l'erba, ecco, queste sono realtà nate, che sono nate. Ma il Papa dice, mi piace la parola creato, perché questo mi rimanda al creatore. Ecco, da qui poi il Laudato Si, mio Signore. E lo date pure per nostra sorella acqua, però io me la bevo e poi voi ve ne potete anche andare.
Ecco. Tanto è giusto una benedizione, perché insomma qualche goccia non è niente di grave.
Quando faceva quando il bambino gli facevi le carezze, cioè ti faceva la pipì addosso, si diceva la presegno che acqua benedetta, si faceva anche qui.
Bene, io ringrazio il Vescovo, ringrazio anche voi. Quando ho chiamato il Vescovo per mettermi d'accordo su quale giorno era libero, alla fine questo era l'unico giorno, ma è stato provvidenziale perché questa sera è stato, quello che ha detto è stato davvero un compendio, quindi una conclusione, un'ottima conclusione di quello che è stato detto nelle due serate precedenti. Provvidenziale anche questo, ringraziamo il Signore, ringraziamo il Vescovo, ringrazio voi.
Questa sera tenete tranquillamente le finestre aperte, spegnete i condizionatori, tanto il fresco ce lo dà il buon Dio, va bene?
Grazie e buona serata.